Allora, la volta scorsa abbiamo visto i pianeti classici, che sono tra i corpi più che si conoscono da più tempo, Giove, Marte, Venere, non si sa chi li abbia scoperti, perché li vedevano e riconoscevano anche gli uomini primitivi. Qui passiamo invece ai pianeti che ruotano attorno ad altre stelle, che non sono il nostro Sole, che per problemi di difficoltà osservativa invece sono una scoperta molto recente. Quando appena mi sono laureato, mi ricordo una conversazione con un professore che si occupava di planetologia e diceva: sì, è sicuro che i pianeti esistano anche attorno alle altre stelle, se esistono attorno al Sole mica siamo speciali, devono esistere, però sono così difficili da osservare che non si vedranno mai. Dopo pochi anni c'è stata la scoperta del primo pianeta extrasolare. È comunque un campo di punta dell'evoluzione dell'astronomia. Io faccio questa lezione da forse una dozzina d'anni ed è una delle poche lezioni che tutte le volte che faccio devo continuamente aggiornare, perché le cose cambiano di anno in anno. E per rendersi conto del problema bisogna faccio un piccolo ripasso sulle scale di distanza e di massa in astronomia, perché sono molto legate alla difficoltà di detezione dei pianeti. Voi sapete che all'interno del sistema solare si usa come unità di misura delle lunghezze la distanza media della Terra dal Sole, che è 150 milioni di chilometri circa, e che viene chiamata unità astronomica. E in questa completa unità di misura il sistema solare ha un raggio di circa 30-40 unità astronomiche a seconda del pianeta che prendete. Le distanze stellari sono molto più grandi, tanto che l'unità astronomica non è un'unità adatta, si usa l'anno luce, che è più di 60.000 volte l'unità astronomica, e quindi le stelle più vicine sono alcuni anni luce, quindi a distanze che sono come minimo le più vicine centinaia di migliaia di volte più grandi delle dimensioni del sistema solare. E questo, diciamo, fa parte della difficoltà di vedere i pianeti extrasolari. Un'altra unità di misura usata in astronomia è il parsec, che è la distanza a cui l'orbita della Terra appare come sotto un angolo di un secondo d'arco. E questo è una definizione un po' strana, ma è molto utile, perché probabilmente avete fatto la misura di distanza per parallasse, sì. E quindi diciamo è un modo abbastanza naturale di misurare le distanze se le distanze le misurate per parallasse. Se una stella ha la parallasse di un secondo, vuol dire che è distante un parsec. Come?
Vuol dire che è distante?
Un parsec, per definizione. Un secondo d'arco è la dimensione angolare di una moneta da un euro vista a quasi 5 km di distanza, quindi è un angolo molto piccolo. Essenzialmente un secondo d'arco è molto vicino al limite di risoluzione dei telescopi terrestri. È un limite che è legato più alle perturbazioni atmosferiche che non alla tecnologia del telescopio. Ciò nonostante è un limite. Mentre invece il limite dell'occhio nudo è circa un minuto d'arco, cioè 60 volte più grande. Per confronto, il diametro apparente della Luna è 30 minuti d'arco, cioè praticamente sulla superficie della Luna occhio nudo voi vedete 30 pixel, per usare una terminologia da computer. E ciò vuol dire che se due sorgenti luminose sono a distanza minore di un minuto d'arco, l'occhio non le distingue, le vede come se fosse un punto solo.
Invece dei telescopi spaziali qual è la risoluzione?
E, eh, intorno ai millesimi di secondo d'arco, cioè togliere l'atmosfera. Poi a questo punto dipende, la risoluzione dipende dal telescopio, perché l'atmosfera non c'è più, il telescopio spaziale attorno al millesimo di secondo d'arco. La difficoltà di osservare i pianeti extrasolari è proprio questa, la grande distanza. E non solo, se voi allontanate, questo è un esempio, Venere è il pianeta più luminoso del Sole, la stella del mattino, la stella della sera, l'astro più luminoso che potete vedere nel cielo. Ma se voi, diciamo, visto dalla Terra, può essere anche a 50 gradi di distanza dal Sole, quindi metà di un angolo retto, e quindi è ben visibile. Ma se voi allontanate il tutto alla distanza anche delle stelle più vicine, un parsec o 10 parsec, avete un oggetto che diventa sempre più debole. Questa è la luminosità relativa, si riduce di miliardi di volte, e sempre più vicino alla stella. Allora, tra una stella e un pianeta c'è sempre una differenza di luminosità enorme. Giove, il pianeta più luminoso del Sole, è un miliardo di volte meno luminoso del Sole. I pianeti si vedono solo di notte, il Sole si vede di giorno e abbaglia. La stessa proporzione c'è quando allontanate il sistema planetario. Quindi un pianeta extrasolare è un corpo estremamente debole, estremamente vicino a uno molto più luminoso. Quindi questo è il motivo per cui è quasi inosservabile. Fino a pochi anni fa dicevo che i pianeti extrasolari si osservano, ma osservare va preso in un senso traslato, cioè non si vedono direttamente, ma ci sono tutta una serie di misure e di tecniche osservative che vi permettono di capire che c'è un pianeta anche senza vederlo direttamente, cioè fare una fotografia col telescopio. Anche questo adesso è stato superato, cioè ci sono anche immagini di pianeti extrasolari, anche se ancora oggi le immagini si hanno solo in casi particolari e tutto sommato dicono solo una piccola parte di quello che sappiamo, per cui i metodi classici di scoperta e di caratterizzazione delle proprietà non sono basati sulle immagini. Per quel che riguarda la massa, di solito si usa come unità di massa o la massa della Terra o la massa di Giove, per non usare i chilogrammi che ci sarebbero troppi zeri. E in particolare Giove è circa un millesimo come massa del Sole e la Terra è circa un trecentesimo di Giove. E tenete presente questi valori, quindi la Terra è circa un trecentomillesimo del Sole in termini di massa. La massa è importante perché, questo lo farete in una delle prossime lezioni, la fisica di un oggetto, di un astro, dipende in maniera determinante dalla massa. Tutto il resto, quasi tutto il resto, è una conseguenza della massa. Anche la composizione chimica conta, ma molto poco. E in particolare dalla massa dipende la pressione centrale, quindi la temperatura, le condizioni che si hanno all'interno, e quindi anche se si innescano le reazioni termonucleari che fanno diventare un corpo una stella oppure no. È solo una questione di massa. Al di sopra di una certa massa questo avviene, e questa massa è intorno ai 70-80 masse di Giove. Quindi al di sopra di questo l'oggetto non può essere altro che una stella, perché cominciano le reazioni termonucleari all'interno e comincia a emettere energia in forma di calore e luce per conto proprio. Quindi 70-80 masse di Giove comunque è molto meno della massa del Sole, è l'8%, 7-8% della massa del Sole. Poi c'è una regione intermedia tra circa 13-15 masse di Giove e questo limite di 70-80, in cui l'oggetto può innescare una reazione termonucleare che però non è la fusione dell'idrogeno che avviene nelle stelle vere, è una reazione che si chiama catena del deuterio, che usa il deuterio, che è un isotopo più pesante dell'idrogeno, che è molto più raro, quindi ce n'è molto meno, e anche la reazione è molto meno energetica. Ha il vantaggio, che si innesca a temperature più basse. Quindi questi oggetti così piccoli bruciano il deuterio e producono un po' di energia e sono classificati nane brune. Non sono vere stelle, però emettono un po' di energia. Quindi sono corpi molto più molto meno luminosi, più freddi, ma ciò nonostante sono una specie di caso intermedio tra il pianeta e la stella. E quindi c'è questa gradazione di corpi, pianeti di tipo terrestre, vi dicevo, rocciosi, pianeti giganti, gassosi, nane brune, stelle di piccola massa e stelle di massa sempre più grande, che è determinata solo da una scala di masse crescenti. La storia, vi dicevo, della scoperta è piuttosto recente dei pianeti extrasolari. C'è stato un periodo di transizione, la prima scoperta in realtà è un po' difficile dire qual è, perché ci sono stati in questo decennio, dagli anni 80 agli anni 90, delle scoperte però così incerte, che alcune poi sono state confermate, altre no, ma all'epoca comunque non erano molto convincenti. E quindi la prima vera scoperta si ha nel 95, la prima scoperta che tutti gli astronomi, diciamo, a cui tutti gli astronomi hanno creduto. Prima però c'è stato un periodo in cui comunque si vedevano delle delle formazioni intorno alle stelle simili a quelle nubi circumsolari da cui si sono formati i pianeti, quindi diciamo sistemi si aveva l'evidenza di sistemi solari in formazione. Nel 2004 poi, vi ho detto, c'è stata la prima osservazione ottica diretta, cioè non solo dimostrare che un pianeta c'è e misurare la massa, ma vederlo con un telescopio, e attualmente i pianeti si contano a migliaia, sono quasi 4.000. Quindi se io ripeto la presentazione settimana prossima, probabilmente questi numeri li devo aggiornare. Questo è un esempio, è il primo esempio, il prototipo degli anelli circumstellari, forse ve l'ho fatto vedere anche la volta scorsa, sì. Beta Pictoris, e quindi sapete già che questo è un disco visto di taglio attorno a una stella che è nascosta da questa sagoma scura. Ci sono, poi si sono in seguito scoperti tanti altri anelli di questo tipo, e quindi questa è stata la prima evidenza che se c'è un disco circumstellare come quello da cui si pensa si sia formato il sistema solare, devono esistere anche i pianeti. E alla fine si sono scoperti. Vi ricordo, i pianeti si formano all'interno di gas, di nubi molecolari giganti che contengono gas e polvere, per un fenomeno di, diciamo, sto parlando del nostro sistema solare, che è quello che è stato più studiato, per un fenomeno di aggregazione successiva, cioè la polvere prima sono corpuscoli dell'ordine del millesimo di millimetro, si aggregano, diventano millimetri, poi centimetri, eccetera, eccetera, tutto questo mentre orbitano in questa nube per attrazione prima elettrostatica, elettrochimica, forze di adesione, e poi successivamente, quando cominciano a diventare grossi, vengono chiamati planetesimi, cioè praticamente fermi dei futuri pianeti, cominciano a attrarsi anche gravitazionalmente, e da quel punto l'aggregazione diventa più veloce, e tutto comunque sembra che quando la nuvola è formata si formi, succede in pochi milioni di anni, che dal punto di vista cosmico è pochissimo, perché voi sapete che il Sole è è vecchio circa 4 miliardi e mezzo di anni, quindi in pochi millesimi della vita solare, della vita del Sole attuale. Poi c'è tutto il discorso che le regioni interne, i pianeti che si formano nelle regioni interne dove c'è caldo non possono trattenere i gas, perché i gas quando la temperatura è alta sono molto volatili, quindi sfuggono dall'atmosfera, è il motivo per cui Mercurio non ha atmosfera, la Terra ce l'ha, e poi se invece andate su Giove ha un'atmosfera spessissima fatta di idrogeno. E quindi questo, diciamo, ci spiega anche la differenza di composizione tra i pianeti interni, che sono prevalentemente rocciosi con un'atmosfera, se c'è, molto debole, e quelli esterni, che hanno un nucleo roccioso ma hanno una grande quantità di elementi leggeri, soprattutto idrogeno e elio. Arrivando ai pianeti extrasolari, classicamente ci sono stati diversi metodi di rivelazione e non ho tempo di parlarvi di tutti, vi parlo solo dei principali, che sono il metodo spettroscopico, il metodo fotometrico, e poi, vi dicevo, da un po' di tempo si hanno anche immagini dirette, cioè osservazioni ottiche. Il metodo principale, sia da un punto di vista storico, cioè è stato il primo a funzionare, e sia anche per la quantità di informazioni che fornisce, è quello delle velocità radiali, e si basa su questo principio. Voi sapete che i pianeti si muovono attorno alle stelle, i pianeti si muovono attorno al Sole. Questo è un po' impreciso, perché da un punto di vista dinamico è solo un'approssimazione, e potete rendervi conto di questo se pensate al caso di due corpi che hanno massa uguale, perché uno dei due dovrebbe muoversi intorno all'altro e l'altro rimanere fermo se sono uguali? Non ha senso. Quello che succede in realtà è che entrambi i corpi si muovono in orbita attorno al comune centro di massa, e quindi hanno orbite uguali e simmetriche. Si muovono sempre su orbite ellittiche, naturalmente, come prevedono le leggi di Keplero, in modo che il centro del segmento che li congiunge, il centro di massa, rimanga fermo. E se cambiate la massa di uno dei due corpi, succede la stessa cosa: il centro di massa rimane fermo, le due orbite però, siccome le masse sono diverse, hanno sempre la stessa forma. In questo caso è circolare, ma potrebbe essere ellittica, e dimensioni diverse. Il fatto che il baricentro rimanga fermo richiede che il prodotto di massa per distanza dal centro di massa sia uguale per tutti e due i corpi, quindi praticamente il raggio dell'orbita è di ognuno dei due corpi è inversamente proporzionale alla massa di ciascuno. Questo succede nei sistemi stellari binari, le stelle doppie, ma anche nel caso in cui i corpi siano uno molto grande e uno molto piccolo, come nel caso di una stella e di un pianeta. In questo caso, naturalmente, la stella si muoverà di molto poco e il pianeta si muoverà di molto. Quindi questo è il motivo per cui, in termini approssimativi, si dice la stella sta ferma e il pianeta gli ruota intorno. Tenete conto che quando io guardo, con pochissime eccezioni, una stella che ha i pianeti intorno, io il pianeta non lo vedo per nulla. Allora, il metodo delle velocità radiali si basa sul fatto che anche se il pianeta non lo vedo, la stella la vedo e sta percorrendo un'orbita, anche se molto piccola. Allora, se io riuscissi a dimostrare che la stella percorre un'orbita, ho dimostrato che c'è un oggetto che produce quest'orbita, e quindi ho dimostrato l'esistenza di un compagno della stella che, se la massa rientra in quei limiti che vi dicevo, deve sempre forza di cosa un pianeta.
Perché un oggetto non 2-3?
Lo vediamo dopo. Cioè, se l'orbita è un'ellisse, è un oggetto solo. Se fossero tanti, diventa una cosa più complicata. Però il caso è previsto nelle prossime slide. Naturalmente il problema è che questo movimento della stella è molto piccolo. Se prendiamo l'esempio del sistema solare, Giove, che è il pianeta più grande, si muove sulla sua orbita a 13 km al secondo, diviso per 1000, perché la sua massa è un millesimo di quella del Sole, vuol dire che l'orbita corrispondente del Sole produce una velocità massima di 13 metri al secondo. 13 metri al secondo sono meno di 50 km all'ora, come va un'automobile. Non è facile in termini astronomici misurare una velocità così piccola. Per la Terra ancora peggio. Il moto che la Terra provoca nel Sole ha una velocità massima di 10 cm al secondo, meno di un chilometro all'ora, circa mezzo chilometro all'ora. E quindi ci vogliono, questo è il motivo per cui queste cose si sono fatte solo recentemente, quando ci sono stati strumenti abbastanza in grado di misurare velocità così piccole. Come...
Ma scusi, cioè, stiamo parlando sempre del Sole, in un caso sono 13 metri al secondo e nell'altro 10 metri.
Sì.
E quindi la velocità del Sole qual
è? È una somma di varie orbite, questo è un po' la stessa domanda che mi ha fatto, lo vediamo dopo cosa succede, però sì, è una combinazione di questi moti. Poi c'è una figura che lo fa vedere più... Ho sbagliato, vi ho tolto la sorpresa. Come si fa a misurare la... No, forse avete il dato. Come si fa a misurare la velocità di un astro? Come?
Lo spettro messo.
Sì, purtroppo.
L'ha fatto vedere.
Sì. L'effetto Doppler l'avete studiato. Allora, l'idea è di usare l'effetto Doppler per misurare le velocità. E naturalmente voi sapete che l'effetto Doppler funziona solo per velocità di avvicinamento o allontanamento. Quindi io di quest'orbita, che è un'orbita che si svolge nelle tre dimensioni, però con l'effetto Doppler potrò misurare solo quella parte che produce un avvicinamento o allontanamento. Se avessi un'orbita fatta così, ortogonale alla mia linea di vista, il moto è sempre ortogonale alla mia direzione e l'effetto Doppler non mi dice nulla, giusto? Ci siete? Allora, va bene, qui sapete già, molto veloce, la luce si scompone in vari colori, i vari colori corrispondono a differenti frequenze della radiazione, la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, la radiazione elettromagnetica ha un intervallo di frequenza molto più grande di quello della luce, perché la stessa radiazione viene classificata come raggi gamma, raggi X, queste cose ve le ha dette Ilaria, eccetera eccetera. L'effetto Doppler dà una variazione apparente di frequenza, apparente vuol dire quella che voi misurate al vostro strumento rispetto a quella che misurereste stando fermi rispetto alla sorgente che la sta emettendo. Quindi la luce diventa più rossa o più blu a seconda che l'oggetto si avvicini o si allontani o si avvicini. E a questo punto però, non so se questo ve l'ha detto Ilaria, come facciamo a misurare una differenza di velocità? Ho bisogno di avere un qualcosa nella luce che abbia frequenza definita. E voi sapete che l'emissione della luce si fa per due effetti diversi. Uno è l'effetto termico, che è dovuto all'agitazione casuale delle molecole. E questo produce uno spettro che è a larga banda, cioè lo spettro prodotto dalla radiazione termica ha un massimo, ha una frequenza che dipende dalla velocità media di agitazione, però le molecole hanno velocità e si scontrano a tutte le velocità, quindi produce tutti i colori in un'ampia regione dello spettro. Allora, questo tipo di radiazione non è tanto adatta per misurare l'effetto Doppler, perché io ho una banda molto larga e cosa prendo come punto di riferimento. È come se voi puntate un fucile di precisione con un cannocchiale e la mira del cannocchiale è una palla sfocata grossa così, non riuscite a puntare nulla, ci vuole qualcosa che dia un riferimento in frequenza molto più definito, e questo sono le righe spettrali. Per fortuna ci sono le righe spettrali che sono emesse dalle transizioni tra i livelli energetici degli atomi eccetera eccetera, però quello che ci interessa qui è che hanno una frequenza molto ben definita e che io conosco perché posso misurare in laboratorio. L'idrogeno emette sempre righe con quella frequenza, per cui se io nello spettro di una stella misuro una frequenza per le righe di idrogeno che è diversa da quella che vedo in laboratorio, questa differenza la traduco subito in una velocità di avvicinamento-allontanamento. Allora, la misura delle velocità radiali per effetto Doppler è fatta così. C'è un pianeta che orbita attorno alla stella. Qui il pianeta sembra più grosso della stella, in realtà è proprio il contrario. Il pianeta è così debole che non lo vedo e ricevo anche così poca luce che posso trascurarla. Tutta la luce che ricevo è dalla stella. E la stella percorre una piccola orbita che è causata dal moto orbitale del pianeta, e quindi le righe spettrali della stella oscillano un po', cambiano un po' in frequenza a seconda che la stella si stia avvicinando o allontanando da me. E questo capita nel corso, naturalmente, nel tempo che ci impiega il pianeta a fare una rivoluzione, quindi possono essere giorni, mesi o anni a seconda del periodo orbitale del pianeta. E quindi, diciamo, se io misuro, osservo costantemente, ripetutamente lo spettro di una stella e vedo che le righe si spostano, posso seguire nel tempo come si spostano, tradurre questo spostamento in velocità di avvicinamento e allontanamento e avere dati che ricostruiscono l'orbita della stella e quindi del pianeta. Sì.
Posso anche risalire alla massa del pianeta?
Sì. Anche la massa del pianeta, perché naturalmente c'è quel rapporto tra le velocità, il rapporto tra le velocità è l'inverso del rapporto tra le masse. Quindi la misura delle velocità radiali è proporzionale alla massa del pianeta, come appunto è proporzionale alla velocità, e la velocità non è solo proporzionale alla massa, ma se vi ricordate, terza legge di Keplero, è tanto maggiore quanto più il pianeta è vicino al Sole, quindi la velocità orbitale a parità di massa è più grande se il pianeta è più vicino, perché ci impiega meno tempo a fare un'orbita. E non dipende invece dalla distanza, cioè se ho un certo sistema planetario a un anno luce o a 1000 anni luce, lo spostamento delle righe dipende solo dalla velocità, non dalla distanza. E questo mi fa comodo, perché vuol dire che posso andare a distanze maggiori, tranne per il fatto che se l'oggetto è lontano, meno luce raccolgo. Quindi la misura diventa più difficile, però non perché il segnale sia peggiore. Le righe si spostano nello stesso modo, però se io ho meno luce, la misura della posizione delle righe ovviamente mi risulta più imprecisa. E l'altra cosa importante però è che questo segnale, cioè lo spostamento delle righe, dipende da come è inclinata l'orbita rispetto a noi. Se io vedo l'orbita di taglio, il pianeta si avvicina e si allontana continuamente da noi. Se vedo l'orbita di piatto, pianeta si muove ma non succede niente, la stella si muove a destra e a sinistra ma non produce velocità radiale, e purtroppo se io osservo solo lo spettro l'inclinazione non la posso mica sapere, vedo solo avanti e indietro e l'inclinazione me la devo indovinare, il che vuol anche dire che le masse che io ottengo con questo sistema sono in realtà dei limiti inferiori alla massa, cioè io ottengo un segnale e se il pianeta lo vedessi di taglio avrebbe questa massa, però se io man mano che lo vedo meno di taglio, lo stesso segnale l'ho con un pianeta che ha massa maggiore, perché sto vedendo solo una parte della velocità. E quindi la determinazione di massa fatta con questo metodo ha un'incertezza. Posso determinare il valore minimo della massa, ma il pianeta può avere da questo fino a nessun limite massimo. Questo è l'esempio di una curva di velocità radiale. Già, diciamo, la differenza di frequenza della riga qui è già stata tradotta in differenza di velocità radiale, e quindi ho un'oscillazione nel corso del tempo che naturalmente giro dopo giro, siccome l'orbita si ripete uguale, anche questa oscillazione si ripete uguale. E allora in questo grafico queste oscillazioni sono state riportate tutte allo stesso periodo, cioè io ho oscillazioni uguali, faccio misure su periodi diversi, però poi le riporto tutte allo stesso periodo. Quando ho capito il periodo ci sottraggo un multiplo, mi sono spiegato, e le riporto, cioè è un fenomeno periodico, io posso osservare adesso, è come non so, il sorgere del sole, se domani è lo stesso posso fare misure domani e riportarle alla stessa ora di oggi e mi funziona lo stesso. E quindi tutte questi grafici sono riferiti a un periodo di oscillazione solo, anche se magari sono ottenuti nel corso di mesi di osservazione. Allora, dall'analisi della forma di questa oscillazione posso ricavare diversi elementi dell'orbita, naturalmente il periodo, perché è quanto ci impiega a far oscillare, la massa, che è il limite minimo alla massa. Siccome conosco almeno in prima approssimazione le proprietà della stella, perché per fare questo faccio lo spettro della stella, quindi questo lo vedrete in una lezione successiva. Lo spettro di una stella mi dice un mucchio di cose, in particolare mi dice la temperatura, la massa, eccetera. Quindi dallo spettro ho una buonissima stima della massa della stella, quindi siccome questa misura mi dà il rapporto tra massa della stella e del pianeta, misuro la massa del pianeta, il raggio dell'orbita che deriva dalle leggi di Keplero e anche l'eccentricità dell'orbita, perché ricordate che diciamo un pianeta si muove su un'orbita ellittica, più l'orbita è schiacciata e più si ha questo effetto di variazione della velocità tra quando il pianeta è vicino alla stella e quando è lontano, la seconda legge di Keplero che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi in un'orbita molto inclinata, molto ellittica, scusate, ho delle forti variazioni di velocità nel corso dell'orbita che si traducono in queste asimmetrie della curva. Naturalmente passare da qui a qui richiede tutto un calcolo matematico, però voi capite che se l'orbita è circolare, percorsa con moto uniforme, avete questa bella sinusoide, moto armonico, diciamo, se si dice al liceo. Se invece l'orbita è allungata, queste accelerazioni e decelerazioni, che però sono periodiche, si ripetono uguali nel corso dell'orbita, producono questa deformazione della curva che vi dà il valore dell'eccentricità. Nel caso di più pianeti, la stella percorre una traiettoria che è la somma algebrica delle traiettorie dovute ai vari pianeti. Quindi in questo caso avete, per esempio, la velocità, misura di velocità radiale per un sistema di due pianeti, e c'è un certo periodo che è dato da un pianeta che ha periodo più lungo, a cui è sovrapposta un'altra oscillazione a periodo più breve. Quindi matematicamente avere un sistema che ha diverse oscillazioni, però con periodi definiti si riesce a risolvere, un problema matematico che si riesce a risolvere, quindi voi potete scomporre questa figura in due oscillazioni che si ripetono sempre uguali con periodi diversi, però, e quindi calcolare quali sono le orbite dei pianeti singoli che la producono. E ci sono parecchi sistemi planetari che sono stati, cioè non solo stelle con pianeti singoli, ma con diversi pianeti, e questo è un esempio di quelli che sono più numerosi, diciamo, stelle che hanno sistemi planetari più numerosi in confronto con il nostro sistema solare.
Ma la velocità angolare si somma sempre? Cioè,
non è proprio la velocità angolare che si somma, è la posizione tridimensionale, lo spostamento tridimensionale dovuto a un'orbita. Cioè, se io ho un'orbita che produce una certa figura, ci devo sommare l'altra orbita che produce l'altra figura. Quindi dovrei fare un punto che si muove su un'orbita, questo punto però ci devo aggiungere l'altro punto.
Due orbite non possono annullare la...
Dovrebbero però essere con lo stesso periodo due oggetti che percorrono la stessa orbita stando sempre uno da una parte e uno dall'altra. È un caso quasi impossibile. Di solito le orbite dei sistemi planetari sono inanellate, come avete visto nel sistema solare, quindi ognuno ha una sua frequenza, ha una sua distanza, perché se fossero sulla stessa orbita facilmente prima o poi collidono, e quindi le frequenze sono sempre diverse. Secondo metodo, metodo fotometrico. Se voi pensate di avere un'orbita che si svolge quasi esattamente nel vostro piano di vista, quello che succede è che periodicamente il pianeta passa davanti alla stella e quindi occulta una parte della luce. Quindi io, pur non vedendo la stella se non come un punto senza nessuna dimensione, e non vedendo affatto il pianeta, però quello che ricevo è sempre la somma della luce stella più pianeta. Il pianeta di luce non ne fa quasi, si può trascurare, ma quando passa davanti alla stella toglie un po' della luce della stella. Quindi se io misuro la luminosità della stella e vedo che periodicamente questa decresce e poi ritorna al valore precedente, diciamo, questo è un segno abbastanza chiaro di un sistema a eclissi. Ci sono anche le variabili a eclissi, due stelle che fanno così. E diciamo, la forma della curva di luce prodotta dall'eclissi è molto caratteristica, gli astronomi la sanno riconoscere bene, perché la stella, cioè ci sono anche delle stelle pulsanti che cambiano luminosità, ma il grafico del cambiamento di luminosità è molto diverso. Qua c'è un grafico molto caratteristico, la stella ha sempre la stessa luminosità, quindi questo grafico è piatto, finché ci passa davanti il pianeta, quindi c'è una brusca diminuzione di intensità luminosa che poi si mantiene costante, quasi costante, per tutto il periodo in cui il pianeta è sopra la stella e poi ritorna al valore precedente. Quindi ho un'alternanza tra due livelli che si ripetono sempre uguali, e notate sempre con lo stesso periodo se è un pianeta. E quindi diciamo che l'astronomo, quando vede una curva di luce così, è ragionevolmente sicuro che si tratti di un sistema eclissi. Naturalmente, e quindi quello che succede è così, la parte sopra, diciamo, è l'interpretazione fisica che non vedrò mai, la parte sotto invece è la misura di luminosità che faccio. Questo sistema naturalmente richiede una tecnica completamente diversa. Con un fotometro devo misurare ripetutamente la luminosità della stella, non devo fare lo spettro, e fornisce dati diversi, perché naturalmente il periodo orbitale lo fornisce ugualmente, perché è il periodo che intercorre tra due eclissi, l'intervallo di tempo che intercorre tra due eclissi. Mi fornisce indicazioni sul raggio del pianeta, perché diciamo il tempo che ci impiega la luce a passare da questo fondo di minimo al fondo di massimo è il tempo che ci impiega il pianeta da questa condizione che astronomicamente si chiama terzo contatto, perché l'eclissi è così, quando il pianeta comincia a entrare si chiama primo contatto, questo è il secondo, e poi c'è la fase di luminosità quasi costante, terzo contatto e quarto contatto, e quindi l'intervallo, questo, il tempo di questa discesa o questa salita è uguale al tempo che ci impiega il pianeta a entrare completamente dentro il disco della stella, e quindi misurando questo tempo riesco a misurare il diametro del pianeta, non la massa, notate bene, in questo sistema sto semplicemente osservando un'eclisse, quindi non misuro in nessun modo l'attrazione del pianeta, non posso sapere la massa, però posso sapere il diametro, e anche questa è una cosa interessante. E quindi il metodo fotometrico dipende dal diametro del pianeta e non dalla massa, non dipende dalla distanza del pianeta dalla stella, perché io non posso misurare il raggio dell'orbita, misuro solo dei tempi. Anche qui la variazione di luce non dipende dalla distanza del sistema da noi, perché che sia vicino un anno luce o 100 anni luce ho sempre la stessa variazione relativa di luminosità, ma anche qui più il pianeta, più il sistema è lontano, meno è la luce che ricevo e minore è la precisione della misura fotometrica. Se ricevo 10 fotoni la luminosità la posso calcolare molto peggio che se ne ricevo 10.000. E però sono abbastanza anche sicuro di qual è l'inclinazione dell'orbita, perché se vedo l'eclisse vuol dire che l'orbita è praticamente la sto vedendo praticamente di taglio, perché se fosse di piatto l'eclisse non ci sarebbe. Il caso migliore è se io un sistema lo posso osservare sia spettroscopicamente che fotometricamente, perché in questo caso ho sia il diametro del pianeta che la massa, diametro più massa posso calcolare la densità del pianeta, e la densità comincia a dirmi delle cose molto interessanti su di che cosa è fatto il pianeta. E in particolare diciamo i geologi, i planetologi sanno molto bene che c'è una relazione tra massa e raggio che dipende dalla sostanza di cui è fatto il pianeta. Una certa sostanza ha condizioni normali, ha un suo peso specifico. Nel caso di un pianeta, una sua densità, diciamo. Nel caso del pianeta, la densità non è indipendente dalla massa, perché, per esempio, la Terra è fatta di gran parte di silicati che hanno una densità intorno a 3,5 grammi per centimetro cubo, però la pressione all'interno della Terra è tale che la densità aumenta, ma la pressione dipende dalla massa, quindi se io so la massa posso anche calcolare questo effetto di aumento della densità con la pressione, ed è il motivo per cui la stessa sostanza ha densità diversa a seconda della massa, ma questo i planetologi lo sanno calcolare, quindi se io ho massa e raggio, e quindi massa e densità, posso fare una stima ragionevole sul materiale di cui è fatto il pianeta. Naturalmente non è conclusiva, ma posso dire che non è un pianeta gassoso, per esempio, come Giove, perché avrebbe una densità molto più bassa di un pianeta terrestre. E tutti questi metodi di misura sono stati rivoluzionati dai satelliti artificiali, e quando gli astronomi hanno cominciato a vedere che i pianeti extrasolari si vedevano, ci si sono buttati a pesce, quindi inizialmente programmi di osservazione hanno ottenuto subito un mucchio di tempo i telescopi e quindi programmi di ricerca a tappeto con i telescopi terrestri e poi hanno anche ottenuto i soldi per costruire satelliti fatti apposta per osservare, per cercare di osservare i pianeti extrasolari e, come dicevo la volta scorsa, l'osservazione al di fuori dell'atmosfera elimina tutta una serie di perturbazioni che l'atmosfera introduce e quindi dà risultati molto più precisi.
E in particolare sì, una zona vasta, se decidi una zona è tutta quella.
Dipende da come è fatto il satellite. Questo Corot non aveva una zona, faceva osservazioni in varie zone e questo è un esempio, per esempio. Tutte le missioni che conosco io si basano sul sistema fotometrico, perché il sistema, diciamo, la misura spettroscopica è molto complicato tecnologicamente farla dallo spazio. E quindi si fa fotometria, guardate che precisione, perché questa è una curva di luce di un'eclisse, di un pianeta, prodotta da un pianeta, e sono pochi centesimi pochi per cento di variazione della luminosità e con un errore bassissimo, quindi si ottengono risultati veramente buoni. Quello che ha sbancato il campo è questo satellite americano Kepler, che ha lavorato per 4 anni, era un telescopio orbitale di quasi 1 metro di diametro e aveva un come detettore un, non so se sapete cos'è il CCD, sono i sensori digitali che ci sono nelle macchine digitali, e questo un sensore da 95 megapixel, che è una macchina fotografica, quelle più grandi adesso sono forse 30 megapixel, ce n'è qualcuna da 50. Quindi un sensore a campo grandissimo, è in realtà un mosaico di sensori diversi, e l'idea è per avere più possibile statistica, perché dovete tenere presente che per dimostrare l'esistenza di un pianeta dovete ricostruire una curva di luce, cioè non basta che la stella la vedete una volta, dovete continuare a vedere finché non capite che c'è una variazione di luminosità. E il periodo orbitale del pianeta voi non lo sapete, quindi dovete continuare a controllarla ripetutamente finché vedete una variazione di luminosità. Allora l'idea che hanno avuto è di puntare questo telescopio sempre sulla stessa zona del cielo, e hanno scelto una zona vicina al piano della Via Lattea. Voi sapete che la Via Lattea è quella striscia lattiginosa che in realtà è fatta da un grande numero di stelle molto piccole, a occhio nudo non si risolvono, con i telescopi sì, ed è dovuta al fatto che noi viviamo in una galassia piatta e quindi quando guardiamo lungo il disco vediamo un mucchio di stelle perché stiamo guardando in profondità, se guardiamo sopra stiamo bucando il piano e vediamo solo quelle poche stelle che sono sopra di noi. Allora, questa è l'idea vincente e anche un po' il limite di questo satellite, perché guardando nel piano della galassia vede un mucchio di stelle e quindi ha molta più statistica, però anche la maggior parte delle stelle che vede sono molto lontane e quindi scopre sistemi solari, extrasolari, ma se il sistema è molto lontano poi è difficile farci spettroscopia, per esempio, perché avete poca luce, quindi ha scoperto un mucchio di pianeti e ha arricchito tantissimo la statistica. Sono pianeti un po' difficili da studiare. E comunque, ecco, questo è il campo, sono circa nel campo di vista c'erano circa 100.000 stelle, faceva una fotografia a queste stelle ogni pochi secondi per 4 anni e quindi ha ricostruito delle curve di luce pazzesche come definizione. E quando nel 2014 finalmente è finita l'elaborazione di tutti questi dati, questo è il, diciamo, la cronistoria del numero di scoperte per anno. Tutte le scoperte di Kepler sono state, diciamo, ha scoperto più pianeti nella sua missione che tutte le scoperte fatte da tutti gli altri gruppi messi insieme fino a quel punto, quindi ha sbancato il mercato. Vi farò vedere ancora dopo qualcosa su questo. Appunto, abbiamo ancora un punto. Un altro metodo è l'osservazione diretta del pianeta, vi dicevo, osservarlo direttamente otticamente, cioè avere un'immagine. E questo si può fare o nella luce visibile, cioè quello che in astronomia si chiama ottico, o meglio nell'infrarosso, perché l'infrarosso è, diciamo, l'infrarosso è il modo di emettere luce dei corpi meno caldi. Il Sole, che ha circa 5.000 gradi di temperatura, emette soprattutto nel campo della luce bianca-gialla. Man mano che il corpo diventa freddo, emette più verso il rosso e poi verso l'infrarosso. Allora, se voi osservate nell'infrarosso, i corpi freddi come i pianeti sono favoriti, perché la stella in questa regione emette molta meno luce e abbaglia molto di meno, mentre invece il pianeta emette di più. Quindi molte immagini di questo tipo si fanno nell'infrarosso. E si usano sistemi che combattono la turbolenza atmosferica, che diciamo fa perdere definizioni alle immagini. Questo è un esempio di come l'immagine di una stella viene deteriorata man mano che aumenta lo strato di atmosfera che cerca il telescopio alla stella. E ci sono però dei sistemi che si chiamano ottiche adattive, che forse ve l'avevo già detto questo l'anno scorso, non mi ricordo, no, che sono in grado di eliminare quasi completamente l'effetto della turbolenza. Questa è l'immagine ottenuta da un telescopio che ha questo sistema, inizialmente tenendo il sistema spento, cioè si ottiene un'immagine come la vedreste con un qualsiasi altro telescopio, e poi accendendo il sistema e l'immagine viene molto stabilizzata. Come funziona questo? Per esempio, i quattro telescopi VLT dell'osservatorio europeo in Cile sono equipaggiati con questa cosa. Funziona osservando una stella molto brillante o addirittura producendo una stella artificiale con un fascio laser. C'è una strumentazione che misura la posizione di questa stella molto brillante con una risoluzione temporale molto elevata, dell'ordine una fotografia ogni millesimo di secondo. Vede come questa immagine si sposta e lo specchio del telescopio è montato su dei pistoncini elettromagnetici che deformano il telescopio in modo da seguire questo movimento della stella, e quindi praticamente la deformazione del telescopio segue e elimina le fluttuazioni dell'atmosfera, e quindi si ottengono immagini che sono molto più definite di quelle che si avrebbero con un telescopio normale. Allora, con questi sistemi si è cominciato a scoprire oggetti sempre più deboli, perché naturalmente se voi avete oggetti vicini, soprattutto uno molto brillante, uno meno brillante, se quello brillante lo vedete spartasciato così, ricopre completamente quello poco brillante. Quindi la definizione riduce il raggio dell'immagine della stella e vi permette di far emergere il pianeta che c'è dentro. E con questi telescopi a ottica adattiva si ottengono delle immagini che hanno una qualità che si avvicina quasi a quella del telescopio spaziale, che invece è al di fuori dell'atmosfera, quindi problemi di atmosfera non ce l'ha, ed è anche meglio, però il telescopio spaziale è uno, è molto richiesto e non sempre riuscite a osservarci, perché lo vogliono tutti. Invece di telescopi a terra ce ne sono tanti. E quindi con questi sistemi si è cominciato a vedere, scoprire varie, osservare direttamente alcuni sistemi planetari extrasolari. Ma vi dico qualcosa sulla statistica di questi oggetti, perché ormai ne conosciamo a migliaia. Vedete come la statistica è cambiata dal 2013 al 2015, e questo è l'effetto essenzialmente di Kepler, dei dati di Kepler, e oggi ne conosciamo quasi 4.000 pianeti extrasolari. Allora, i pianeti extrasolari sembrano essere distribuiti come un po' come in dimensioni un po' come i pianeti del sistema solare. Vedete che contando i pianeti per diciamo in funzione del raggio, c'è una zona in cui ci sono pianeti giganti con raggio tipo quello di Giove, è una zona dove ci sono pianeti molto più piccoli e non ci sono casi intermedi. Quindi probabilmente questa divisione tra pianeti, notate che qui parlo di raggi e non di masse, perché? Perché la maggior parte di questi dati sono dovuti a Kepler, che usa un metodo fotometrico, quindi misura il raggio ma non la massa, ma anche il raggio vuol dire qualcosa. E quindi probabilmente questa distinzione tra pianeti gassosi grandi e pianeti rocciosi piccoli è abbastanza comune nel cosmo. Se poi faccio studio come si distribuiscono i vari pianeti in funzione del semiasse maggiore dell'orbita, cioè della distanza media dalla loro stella, e della massa, ho una certa sorpresa. Che qui vedete che ci sono vari gruppi e ci sono alcuni effetti che sono chiaramente strumentali, cioè per esempio questo limite è un millesimo della massa di Giove, cioè più o meno un trecentesimo sarebbe qui, è la massa della Terra. Non ci sono pianeti più piccoli di così. Probabilmente ce n'è un mucchio, ma diciamo quelli piccoli sono più difficili da osservare. Quindi questo limite qua inferiore è un limite strumentale. Lo stesso succede con il limite, questo limite destro del semiasse maggiore, perché semiassi maggiori molto grandi vuol dire periodo di rivoluzione molto grande. Se un pianeta ha un periodo di rivoluzione di 100 anni, devo osservare la stella per 100 anni prima di vedere l'eclissi, e quindi diciamo anche questo è un limite strumentale, è un effetto di selezione su come faccio la misura. Anche il fatto che ci siano tanti pianeti di massa grande è un effetto strumentale, perché più la massa del pianeta è grande, è meglio, cioè è più facile osservarlo sia spettroscopicamente sia anche fotometricamente, perché se ha la massa grande avrà anche un diametro grande mediamente e quindi si vede meglio. Quello che
deve essere difetto strumentale è che con le capacità scientifiche di oggi sono quelli che si vedono di più.
Sì, esatto, non ho detto difetto, oppure non volevo dire difetto, effetto volevo dire.
Cioè, classica da ritrovare.
Effetto di selezione, certo, si fa quel che si può, però dobbiamo sapere che cosa di quello che vediamo è dovuto ai limiti del nostro strumento o è dovuto alla natura. Ma la cosa molto strana è che se mettiamo Giove e la Terra su questo grafico, vediamo che c'è un mucchio di pianeti che hanno massa come quella di Giove o ancora più grande, è una distanza dalla stella che è molto più piccola di quella della Terra, ma anche di quella di Mercurio. Cioè, questo è conosciuto come il problema degli hot Jupiter, dei Giovi caldi. Da quello che sappiamo del nostro sistema solare, i pianeti gassosi, perché un pianeta che ha la massa di Giove non può essere fatto solo di silicati, non ce n'è abbastanza nella fotonuvola solare per fare un colosso come che ha una massa 300 volte quella della Terra. Quindi questi pianeti così grandi devono essere gassosi. Ma come mai si sono formati così vicino al Sole? Da quello che sappiamo del nostro sistema solare, i pianeti gassosi si formano solo all'esterno. E quindi questo è un problema astronomico reale.
Ma incide anche la massa della stella?
Un po' sì. Cioè, più la stella è piccola, più la sua temperatura è bassa, emette di meno, però qui stiamo parlando di pianeti che hanno una distanza dalla stella di centesimi di quella dei pianeti terrestri che conosciamo noi, e ciò nonostante sono più grandi di Giove, quindi incide, ma non fino a questo punto.
E, forse di Cora,
sì.
Nell'Atlantica, ma cioè, non potrebbero essere dei pilloni di stelle.
Però se io so la massa e 10 volte la massa di Giove, 10 volte la massa di Giove, non è ancora una stella. Quindi sì.
Però potrebbe diventare.
C'è quel discorso all'inizio. Per diventare una stella il corpo deve avere almeno 80 masse di Giove di massa.
Ah,
perché se no non si innescano le reazioni nucleari. Quindi tutti questi sono. Sono
questi quante masse hanno?
Qui questa è una massa di Giove, questa è una massa di Giove e questi sono 10 masse di Giove, quindi da qui in poi comincia un po' il limite delle nane brune, ma questi sono ancora pianeti. Quello che vi dicevo, la massa dice se un oggetto è un pianeta o una stella, non ci si scappa perché la pressione e la temperatura sono determinate dalla massa. Diciamo, se vedo questo grafico, periodo orbitale in funzione della massa, ho un po' sottostimato il lavoro che hanno fatto con il metodo fotometrico, perché tutti questi pianeti per cui una massa vuol dire che li ho osservati spettroscopicamente. Se ci aggiungo tutti quelli di Kepler, per esempio, ho una miriade di pianeti molto più piccoli, ma notate che qui la scala non è in massa ma è in raggio, perché quando faccio la detezione fotometrica la massa non ce l'ho. Comunque, quindi si sono stati scoperti tanti pianeti piccoli, di cui però posso qualificare la piccolezza solo in termini di raggio. E questo è uno dei problemi. Come mai quello che noi pensiamo sia il sistema di formazione del sistema solare nostro non è avvenuto in questo caso, cioè come si formano i Giovi caldi? Forse sono pianeti gassosi che si sono formati all'esterno, che sono migrati per qualche motivo verso l'interno, oppure esistono altri sistemi di formazione del pianeta che non è questa creazione coi diciamo partendo da corpi piccoli che poi si uniscono e si uniscono ancora, che questo sembra che porterebbe a questa distinzione che avevamo visto la volta scorsa. Magari c'è un'instabilità gravitazionale per cui il pianeta si forma tutto ad un colpo. Questi sono è un campo in cui non si è ancora capito bene. L'evidenza osservativa è molto recente, quindi non c'è ancora una teoria consolidata che spieghi questi fatti.
Potrebbe essere un discorso che la stella, essendo magari molto diversa dal Sole, influenza il discorso di avvicinamento, allontanamento del gas rispetto.
Sì, in qualche modo potrebbe essere così, però diciamo bisognerebbe spiegarlo e avere un modello che modello che spieghi questo meccanismo, che per ora non c'è. Sì.
È possibile misurare gli aspetti di emissione di luce?
Sì. Era l'ultima parte che volevo farvi. Devo andare un po' veloce, ma come al solito ho bucato i tempi, ho 10 minuti. Sì. Allora, una delle cose interessanti è se esistono pianeti abitati, o perlomeno abitati, non si può sapere, ma almeno abitabili. E abitabili è un concetto che è difficile da definire, intanto perché non abitabili per chi? Noi abbiamo un unico esempio di vita e dovremmo pensare che questo è l'unico tipo di vita possibile nel cosmo, oppure che una ipotetica vita su un altro pianeta assomigli in qualche modo alla nostra. Allora, se si parte da questa ipotesi, che non è detto che però sia vera, c'è tutta una serie di requisiti ragionevoli che il pianeta dovrebbe avere sull'esistenza di un'atmosfera, temperatura tale che l'acqua sia presente in stato liquido, perché sembra che per il nostro tipo di vita sia un requisito fondamentale, presenza di un campo magnetico che schermi il pianeta dalle radiazioni ionizzanti che vengono dall'universo, noi abbiamo le fasce di Van Allen, composizione chimica abbastanza varia da permettere la formazione di macromolecole, perché un pianeta come Giove, che ha un'atmosfera enorme fatta solo di idrogeno, solo con l'idrogeno la vita non si fa. Allora, se si mettono insieme tutti questi requisiti, si trova che il pianeta non a caso deve essere abbastanza simile alla Terra. E quindi, in particolare, un requisito facile da verificare è la temperatura, perché la temperatura dipende da quanto la stella emette, e questo si sa, la luminosità della stella, e dalla distanza del pianeta dalla stella. E quindi c'è attorno a ogni tipo di stella c'è una fascia cosiddetta abitabile, ma abitabile nel senso che vi ho detto prima, in cui l'escursione di temperatura è simile a quella della Terra, e quindi sono stati trovati diversi pianeti che, secondo questa definizione, che però è estremamente grossolana, potrebbero essere abitabili. Grossolana perché poi c'è tutta un'altra serie di condizioni, che alcune delle quali ho elencato, su cui non sappiamo nulla, per cui anche queste notizie che compaiono sui giornali, trovato pianeta gemello della Terra, sono, diciamo, un po' esagerate. Gemello vuol dire che ha una massa simile e che ha una distanza dalla stella per cui la temperatura è simile, di tutto il resto non si sa molto. Si può sapere però per spettroscopia, quella è la domanda che mi è stata fatta, cioè quando il pianeta, adesso gli strumenti, gli spettroscopi stanno diventando così sofisticati che anche se il pianeta emette una quantità di luce che è una piccolissima frazione di quella della stella, riesco a misurare o lo spettro del pianeta oppure qualche altro effetto, e in particolare ci sono due modi di misurare lo spettro: o per riflessione, quando il pianeta è vicino a essere dietro la stella, quindi è illuminato, dal nostro punto di vista è illuminato di fronte, io la luce che ricevo dalla stella è mescolata alla luce del pianeta riflessa, oppure per trasparenza, quando il pianeta passa davanti, se il pianeta ha un'atmosfera, la luce della stella passa attraverso l'atmosfera e quindi ci possono essere righe di assorbimento dovute all'atmosfera del pianeta. E tutte e due le tecniche hanno cominciato a essere usate e a dare dei frutti, e ci sono, diciamo, alcuni pianeti, naturalmente anche qui si parte dai grandi, dai giganti, di cui si è caratterizzata in modo vago l'atmosfera, cioè perlomeno si è dimostrata l'esistenza di alcuni composti nell'atmosfera del pianeta. Questo succede soprattutto per alcuni pianeti gassosi molto grandi, molto vicini alla stella, quindi sono molto caldi, sono in uno stato di evaporazione continua, quindi l'immagine che ci si fa, questo è naturalmente un disegno, non è una foto, è una specie di cometa, cioè questa evaporazione produce un rilascio di gas lungo l'orbita e quindi è molto facile, un mucchio di luce passa attraverso questo alone, è molto facile fare spettroscopia di questi casi. Un altro sistema è quello del misure di luminosità nell'infrarosso. La seconda, vi dicevo, l'infrarosso è favorevole perché la stella di solito emette percentualmente meno nell'infrarosso di quanto emette il pianeta. Quindi se io faccio misure nell'infrarosso, il contrasto di luminosità tra la stella e il pianeta è minore che non in altre lunghezze d'onda. E il pianeta, nel corso della sua rivoluzione, supponendo che siano pianeti molto vicini, quindi la rotazione probabilmente sincrona, come nel caso della Luna, che ci rivolge sempre la stessa faccia, allora nel corso della rivoluzione io vedo differenti facce del pianeta e soprattutto vedo la faccia illuminata oppure la faccia oscura, e quindi queste differenze di misurazione di radiazione infrarossa mi permettono di costruire un modello termico della superficie del pianeta, che già è una cosa molto interessante, perché per esempio dalla differenza di temperatura tra giorno e luce posso capire se c'è un'atmosfera. La Terra tra giorno e notte ha una differenza di 10-20 gradi, la Luna c'è una differenza di 200 gradi, perché se non c'è l'atmosfera, quando il Sole va via, la superficie irraggia nello spazio cosmico e immediatamente la temperatura si abbassa moltissimo. E quindi con la fotometria infrarossa si riesce a ottenere questi risultati. Concludo con una cosa di cui però la lezione di domani, se vedrete, quella alle 6 per i cieli di Brera, parlerà in modo più diffuso, è un nuovo strumento che è stato costruito anche con un forte contributo dei laboratori di Merate. È uno strumento complicatissimo che è stato costruito da cooperazione di un insieme di gruppi di tecnologi un po' in tutta Europa, ma l'Italia ha dato una grossa parte in questo, e soprattutto anche l'osservatorio di Merate, che verrà montato al VLT, al Very Large Telescope, che è questo insieme di quattro telescopi che possono lavorare anche come un unico telescopio, cioè la luce che proviene dai quattro telescopi viene incanalata sottoterra con degli specchi che la incanalano in certi condotti in un unico punto, quindi la luce dei quattro telescopi viene sommata insieme, e questo è lo strumento. Qua ci sono i quattro terminali a cui arriva la luce dei quattro telescopi, che poi viene miscelata e inviata per fibre ottiche a questo spettroscopio, che è un mostro di complicazione. E guardate le dimensioni, questo è un carrellino, quindi è alle dimensioni di un'autocisterna, tutto blindato in questo cilindro, perché è mantenuto a pressione e temperatura costante. C'è un controllo della temperatura che non ne permette di variare più di un millesimo di grado centigrado. E questo controllo è necessario perché una delle caratteristiche che deve avere uno spettroscopio per fare questo tipo di lavoro è un'estrema stabilità. Se io voglio misurare differenze di velocità dovute alla alle variazioni orbitali del pianeta, devo misurare la frequenza che misuro adesso, scusate, devo confrontare la frequenza che misuro adesso con quella che misuro magari fra 6 mesi, se il pianeta ha un periodo orbitale di 6 mesi. E quindi devo essere sicuro che lo strumento si comporta adesso come si comporterà tra 6 mesi. È un requisito di stabilità estremo. E questo spettrografo ha una precisione tale che sarà in grado di misurare velocità di avvicinamento e di allontanamento dell'ordine dei 10 cm al secondo, cioè proprio quelle che sono necessarie per misurare le masse di pianeti dell'ordine della massa terrestre. Pianeti che adesso si possono vedere solo con il metodo spettroscopico e quindi di cui non si sa la massa, e invece con questo sistema si riuscirà a studiare meglio l'orbita, perché il metodo spettroscopico dà le caratteristiche dell'orbita e la determinazione della massa. E questo, diciamo, ci aspettiamo dati tra nei prossimi mesi, perché è entrato in funzione quando è entrato in funzione.
A marzo.
Domani, ma...